Ecco, il mio progetto questo pomeriggio è di parlare brevemente della vigna di Naboth, poi di passare al racconto dell'ascensione di Elia nel secondo libro dei Re, capitolo 2, e così di passare a Malachia, brevemente qualche cosa su Siracide, poi Malachia, e aprire la porta sul Nuovo Testamento. Due parole sulla vigna di Naboth. Conoscete benissimo il racconto, che è un racconto probabilmente molto tardivo, ma non di meno che mette in scena un conflitto fra un profeta e un re. Il profeta Elia appare soltanto alla fine per condannare Acab dopo un fattaccio, no? Conoscete la storia, la riassumo brevemente soltanto per rinfrescare la memoria. Quindi accanto al palazzo di Acab, Israel, di nuovo la capitale d'estate, non Samaria, Israel, capitale piuttosto d'inverno perché lì è un po' più caldo, Samaria un po' più in alto, Naboth aveva una vigna proprio accanto al palazzo del re. E il re voleva acquistare vigna di Naboth e gli fa una proposta, no? Siamo nei racconti popolari, lui va di persona a bussare alla porta di Naboth e a proporgli un affare, no? Cioè una trattativa. Gli propone di pagare un prezzo, il prezzo stabilito da Naboth, o di dargli una vigna migliore. Quindi il contratto è giusto, onesto, equo, non c'è niente da dire. Naboth invece rifiuta, no? E vedremo per quale ragione, no? Rifiuta. Acab torna a casa, non vuol mangiare, si mette a letto, così via. Jezabele arriva e dice: ma tu sei re in Israele, che cosa stai facendo lì? Dice: ma Naboth non ha voluto vendermi la sua vigna. Naboth non vuole venderti la sua vigna, me ne occupo io, ci penso io, come si dice a Roma. E vabbè, va a trovare due mascalzoni, no? Li paga bene, fa scrivere lettere e così via, e chiede a questi due tizi di accusare in pubblico Naboth di aver bestemmiato contro il re e contro Dio e contro il re. Naboth non può dire niente, non riesce a rispondere all'accusa, condannato e giustiziato, lapidato. Quando è fatto, Jezabele arriva da Acab e dice: tu puoi prendere possesso della vigna. E lui scende nella vigna a prendere possesso della vigna e vi trova Elia, che gli dice: lì dove i cani hanno leccato il sangue di Naboth, leccheranno anche il tuo sangue. Il racconto seguente dimostra che Elia aveva proprio ragione, no? Il re Acab è ucciso in una battaglia, non quella di Gargar, in un'altra battaglia, che per puro caso coincide più o meno con la data della battaglia di Gargar, no? 853, secondo i calcoli Acab sarebbe morto in quell'anno, ma comunque lasciamo perdere tutte queste possibili coincidenze. Muore e si riporta il cadavere di Acab a casa e lì lavano il suo carro e i cani vengono a leccare il sangue di Naboth. Allora, il sangue di Acab, lì dove hanno leccato il sangue di Naboth. E giustizia materiale, si può dire, no? Un morto, un altro morto, una morte per una morte, sangue per sangue. No, secondo la legge del taglione si potrebbe dire. Quindi giustizia è fatta. Beh. Vorrei insistere però su un altro aspetto molto importante, cioè è vero che Elia prende la difesa del povero contro il ricco, dell'oppresso contro l'oppressore, dell'innocente contro il colpevole, così, no? Che è un uomo della giustizia. E come Amos, come Isaia, come Michea, come tanti altri profeti, è un portavoce della giustizia giustizia voluta da Dio, però è anche difensore di un tipo di diritto, e quello è l'aspetto sul quale vorrei insistere brevemente adesso, perché bisogna rileggere attentamente la prima risposta di Naboth. Acab parlò a Naboth e gli disse: dammi la tua vigna per farne un orto, perché si trova vicina alla mia casa, in cambio ti darò una vigna migliore, o se preferisci ti darò l'equivalente in denaro. Naboth rispose a Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Prima cosa, c'è un giuramento. Quando in Israele c'è un giuramento, è perché si tratta di una cosa inviolabile, intoccabile. Naboth dice, in altre parole, se giura: non posso vendere, è una cosa sacra, non ci posso toccare. E perché non ci posso toccare la mia vigna? Perché, in parole semplici, non mi appartiene, è l'eredità dei miei padri. Quindi è una vigna che io ho ereditato dai miei padri e che devo trasmettere intatta ai miei discendenti. Quindi non è proprietà mia, non posso venderla, perché la proprietà è un tipo di proprietà che non si conosce tanto bene nel nostro mondo, è una proprietà collettiva, non individuale, appartiene alla famiglia estesa, se vuoi, al clan. E quindi l'individuo non ha diritto su questa proprietà, questa vigna. No. È un bene che non può essere alienato, è inalienabile. Quindi per Naboth esistono beni inalienabili, sacri, perché è il bene della famiglia, il bene del clan, dal quale il clan ricava la sua sussistenza, i mezzi di sussistenza, no? Il pezzo di terra è quello che è necessario alla famiglia per sopravvivere, no? La sopravvivenza del clan, della famiglia, è legata ad alcuni beni che sono sacri come la vita, sacri come la vita. Mentre per Acab, e lì mi rifaccio a quello che ho detto stamane, Acab appartiene a un tipo di società un po' nuovo, cioè da una classe dirigente che si è arricchita grazie al commercio, grazie allo scambio di beni, no? E rappresenta anche una mentalità diversa di commercianti, per i quali tutto o quasi tutto si può vendere e comprare, basta un contratto fatto secondo convenzioni, qui dà il prezzo giusto, basta avere i mezzi per acquistare e basta ottenere il consenso di chi vuol vendere, no? Beh, quindi i beni normalmente possono circolare liberamente. Abbiamo qui una mentalità del libero mercato, no? Il liberismo, se volete, no? Prima manifestazione di questa mentalità, per la quale basta avere i mezzi per poter acquistare. E non ci sono proprio limiti, il limite è soltanto i mezzi. Se uno ha i mezzi, sì, se non ha i mezzi non può acquistare. E per Naboth, invece, no. Ci sono beni che non possono essere alienati, sono sacri, fanno parte della famiglia, non sono i beni della famiglia, non si vendono, non hanno prezzo, in altre parole, non hanno prezzo. E si vede che qui evidentemente il re trionfa apparentemente, perché ha più mezzi e più potente. Se non può comprare con il denaro, trova altri mezzi, no? Con la violenza. Con la violenza, e sembra che possa essere impunito, invece no, non rimane impunito, perché c'è Elia, no? E il racconto dimostra che la forza di Elia, la forza del diritto tradizionale, alla fine, dopo altre vicende, trionfa, infatti, no? Quello è più forte. E non ha bisogno dell'esercito, non ha bisogno della potenza, non ha bisogno di tutti gli inganni di Gesabele, per trionfare basta la parola di Elia. E questo sarebbe il significato più profondo del racconto della vigna di Naboth, mostrare la superiorità di un tipo di diritto più tradizionale, si potrebbe dire, no? In Israele, che è rappresentato da Naboth e che non è rispettato da Acab. In realtà già non c'è una piccola sfumatura, ma come detto le sfumature sono quelle che sono importanti. Quando Acab torna a casa, nel versetto 4 si dice così: Acab torna a casa, in casa sua, triste e adirato per la risposta che Naboth degli Israeli aveva dato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Già è sparito il giuramento. Non ti cederò. Quindi è un affare fra Naboth ed Acab. Non è più un affare di diritto sacro, non c'entra più Dio, Dio è già sparito. Si parla ancora dell'eredità dei padri. Poi arriva Gesabele, la moglie, e gli chiede: perché hai lo spirito così contristato e non mangi? E egli le rispose: perché ho parlato a Naboth di Israele, gli ho detto: cedimi la tua vigna per denaro, se preferisci che ti darò un'altra vigna in cambio. Ma egli mi ha risposto: non ci cederò la mia vigna. Quindi è sparito Dio, è sparito l'espressione importante eredità dei miei padri. Quindi Naboth è diventato il proprietario della vigna e la vigna non è più l'eredità dei padri, è sparito ogni accenno a un diritto diverso da quello del diritto commerciale, diritto del commercio di Acab, no? Non c'è più nessun accenno al carattere sacro della proprietà. E perciò Gesabele interviene, perché è stupido, no? È stupido questo, poteva avere una vigna migliore. Ma se avesse accettato, avrebbe accettato un dono, un regalo del re, quindi avrebbe dipeso dal re e non più da Dio. E Naboth preferisce dipendere da Dio e non dal re. Mi fermo qui per non andare troppo avanti e passo allora all'ultimo racconto che vorrei commentare brevemente: l'ascensione di Elia, no? Di Elia, che è il difensore del diritto tradizionale, come tanti profeti, ecco, no? Isaia farà lo stesso, Amos farà lo stesso, difenderà la solidarietà tradizionale, i valori sacri, i beni sacri di Israele contro una società molto più capitalista, una società che non ha rispetto di questi valori sacri. Arriviamo all'ultima tappa della vita di Elia. Ora, quando il Signore volle portare in cielo Elia in un turbine, Elia partì da Gilgal con Eliseo. Noi sappiamo già che cosa sta per accadere, perché il narratore ci avverte, ci dice: quando il Signore volle portare in cielo Elia in un turbine, Elia partì da Gilgal con Eliseo. Beh, sappiamo che sta per essere portato in cielo in un turbine, il vento. C'è stato il fuoco più di una volta, ritroveremo il fuoco, ritroveremo il vento, la tempesta. Elia partì da Gilgal con Eliseo. Gilgal è una cittadina probabilmente nelle montagne di Samaria, no? Ci sono diversi Gilgal, ce n'è uno vicino al Giordano. Gilgal in ebraico significa accumulo di pietra, pietraias. Quindi pietre in Israele ce ne sono dappertutto, quindi è un luogo comune questo Gilgal. Allora Elia disse ad Eliseo: fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Il racconto è basato sulla ripetizione, no? Vedremo che più volte Elia cerca di separarsi da Eliseo, lo vuol convincere di non accompagnarlo, perché Elia sa che sono i suoi ultimi momenti di vita e non vuole che Eliseo sia presente. Eliseo è il suo discepolo. Discepolo, colui che infatti dovrà diventare suo successore, no? E prendere il suo posto. Apro una breve parentesi per capire alcuni elementi importanti di questo racconto. Alla fine del capitolo 19, quando Elia torna dal monte Horeb, ritorna in Samaria, perché Dio l'ha fatto tornare, no? Come ho detto stamane, questa è la conversione, no? Conversione è tornare a fare il suo lavoro, e torna e impavido continua la sua missione fino alla fine. Impavido, non ha più paura, confermato da Dio nella sua missione, ritorna. E lì trova in un campo un certo Eliseo che sta arando il campo con un paio di buoi. E quando si traduce bene, no? Stava arando un grande campo di 12 juggeri. Un juggero è quello che si può arare in un giorno con un paio di buoi. Juggero, quello che si mette sul collo dei buoi, no? Giogo, uno giogo. E juggero è quello che si può arare in un giorno con un giogo, cioè con due buoi. Quindi era un grande proprietario, e lui prende Elia, prende il suo mantello e lo getta, lo lancia sulle spalle di Eliseo. Sappiamo, il vestito è molto importante, rappresenta la missione, la dignità, la funzione di una persona. Quindi Elia, gettando il suo mantello sulle spalle di Eliseo, ne fa un profeta come lui. Eliseo capisce, dice: ma lasciami almeno salutare i miei genitori. Cioè, ma che cosa ha fatto? Dice Elia. Niente, no? Fa quello che vuoi. Cioè, ti lascio libero. E Eliseo prende i due buoi, li sacrifica, prende il legno dell'aratro e offre in sacrificio i buoi, e poi si mette a seguire Eliseo. Significa che pone fine alla sua vita di grande proprietario, no? Sacrificando i buoi, bruciando l'aratro, e segue Eliseo, che diventa la sua famiglia, no? Lascia i suoi genitori per seguire Eliseo. E vedremo che è importante quando Elia se ne va in cielo, grida, mio padre, perché era diventato suo padre. Qui c'è una specie di spaccatura nella vita di Eliseo, no? Prima, dopo. Prima era grande proprietario con i suoi genitori, dopo diventa discepolo di Elia e lo segue. Qui si è creato un legame molto forte fra loro, come fra padre e figlio. Ma Elia vuole risparmiare, se volete, ad Eliseo la visione della sua morte. Ma Eliseo rispose: come è vero che l'Eterno vive, altro giuramento che una cosa seria, e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. E così discesero a Betel, piccolo santuario importante nel nord, dove Giacobbe aveva avuto la sua visione, la famosa scala di Giacobbe, capitolo 28 della Genesi. Quindi c'è questa conversazione fra Elia ed Eliseo, poi i discepoli dei profeti che appaiono ogni volta, ogni tappa del racconto. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono quindi a trovare Eliseo e gli dissero: sai che il Signore quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te? Quelli rispose: sì, lo so, tacete. Letteralmente, noi sappiamo che Elia sta per essere portato in cielo. Elia lo sa, e anche Eliseo. E quello che è interessante, anche commovente, perché è una situazione che si ripete, lo sanno tutti, ma nessuno lo dice a nessuno, salvo proprio all'ultimo momento. Si sa, tutti sanno, nessuno lo dice. Eliseo dice: lo so, basta. E siamo a Betel, no? Eravamo a Gilgal, arriviamo a Betel. Vedremo che ha una sua importanza la ripetizione della scena. Per chi? Non tanto per Eliseo, ma per i lettori, che devono prepararsi a poco all'ultimo momento, al momento della separazione definitiva. Poi Elia disse: Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico. Gerico, l'ultima città prima di attraversare il Giordano. No? La prima città conquistata da Giosuè quando è entrato. No? Beh, questa è l'ultima prima di attraversare il Giordano, quindi uscire dalla terra promessa. E gli rispose: come è vero che il Signore vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Quindi ci tiene Eliseo a rimanere, ci tiene tanto. Così discesero a Gerico. Ripetizione alla scena. Allora i discepoli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: sai che il Signore che st'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te? E gli rispose: sì, lo so. Poi Elia gli disse: fermati qui per la terza volta, ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano. Questa volta siamo proprio sulla frontiera, frontiera della terra promessa, che nella Bibbia è anche la terra dei vivi. Al di là, soprattutto in questi racconti più antichi, uscire dalla terra promessa significa uscire dalla terra dei vivi e entrare nel mondo dei morti. E così vedremo che proprio questo. Poi Elia gli disse: no, fermati qui, mi manda al Giordano. E gli rispose: come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Così proseguirono il cammino insieme. Frase che si ritrova nel capitolo 22 del libro della Genesi: Abramo e Isacco camminarono insieme prima di raggiungere la cima della montagna. Ora 50 uomini fra i discepoli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a loro da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Questa volta non dicono niente, no? Stanno lì per essere testimoni. Vedono Elia ed Eliseo avvicinarsi al Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, il famoso mantello che aveva gettato sulle spalle di Eliseo. Lo rotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là. Così passarono entrambi all'asciutto. È una frase che si ritrova nel famoso capitolo 14 del libro dell'Esodo, quando gli israeliti attraversano il mare all'asciutto. Significa che Elia, col suo mantello, simbolo della sua persona e della potenza della sua persona, della sua autorità, della sua dignità, della sua missione, è capace di compiere un miracolo simile a quello compiuto da Dio o da Mosè, o di Dio con Mosè, quando hanno attraversato il mare per uscire dall'Egitto definitivamente, no? È capace di separare le acque come sono state separate al tempo di Giosuè, no? Per entrare nella terra promessa. Questa volta è per uscire dalla terra promessa. Uscire. Però si vede che tutta la potenza di Elia, la sua autorità, si trova nel mantello. Ora, dopo che furono passati, Eli disse ad Eliseo: chiedi ciò che vuoi che io faccia per te prima che sia portato via da te. Stavolta lo dice ad Eliseo: io sto per essere portato via da te. Allora, che cosa vuoi? E cosa risponde Eliseo? Abbastanza importante. Ti prego, fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Doppia porzione dello spirito. Diversi autori hanno provato a capire esattamente il significato di questa espressione, doppia porzione. E per capire bene bisogna andare nel libro del Deuteronomio, leggi sull'eredità, dove si dice che il primogenito in una famiglia ha diritto a una doppia porzione dell'eredità. Quindi se ci sono 5 figli, i genitori dividono i beni della famiglia non in 5, in 6, 5 più 1. Così il primogenito ha una porzione doppia degli altri, perché è lui che continua il nome, così va. Il primogenito ha sempre un diritto particolare nella Bibbia, nelle società tradizionali e nel vicino Oriente antico. Quindi quello che Eliseo chiede è proprio di essere il primogenito di Elia e di essere il primogenito in una discendenza spirituale, perché chiede lo spirito, non chiede i beni materiali. Quindi chiede di essere il primogenito e successore di Elia, di essere il figlio spirituale di Elia. Perciò chiede una doppia porzione, di essere fra tutti i profeti, i fratelli profeti che abbiamo visto, no? Essere quello scelto per essere il primo, ma vuole essere considerato come erede, primogenito e erede. E allora, quello che è detto in seguito è anche molto importante, perché c'è una condizione. Elia disse: tu hai chiesto una cosa difficile, tuttavia, se mi vedrai quando sarò portato via da te, ciò ti sarà concesso, altrimenti non l'avrai. Quindi tu devi vedere proprio il momento in cui sono portato via da te, cioè il momento della separazione definitiva. Tu devi vivere questo momento, sperimentare il momento dell'addio definitivo. Se no, non puoi ricevere il mio spirito. Vedremo che ha grande importanza per capire qualche passo del Nuovo Testamento. Eliseo deve essere convinto che Elia non c'è più e non lo vedrà più. Ora, mentre essi camminavano discorrendo, ecco un carro di fuoco, famoso fuoco, e cavalli di fuoco li separarono l'uno dall'altro ed Elia salì al cielo in un turbine. Molto spesso si dice che Elia sia salito in cielo su un carro di fuoco. Il testo accenna a questa possibilità, ma in realtà il carro di fuoco e i cavalli di fuoco separano Elia da Eliseo. E è il turbine che porta, no? Il vento, il turbine, la tempesta che porta Elia in cielo. Allora si può immaginare, come sulle icone bizantine, che sia stato portato in cielo da un carro di fuoco, ma bene, lasciamo perdere. Quello che rappresentano il carro di fuoco e i cavalli di fuoco è semplice, è la morte. La morte. I cavalli nella Bibbia molto spesso, e non soltanto nella Bibbia, rappresentano la morte arriva con cavalli neri e così via, no? Il fuoco separa, che trasforma in qualcosa di diverso, no? In tante culture, come in India per esempio, bruciano i cadaveri perché passano in un altro mondo. Il fuoco rende invisibile tutto quello che brucia. Quindi il fuoco qui, che Elia ha mandato dal cielo nel capitolo precedente per uccidere soldati mandati dal re di Israele a prenderlo, ad arrestarlo, qui separa Elia da Eliseo, no? Quindi entra in un altro mondo al di là della morte, e perciò ha attraversato il Giordano, che è il mondo della morte, non è più nel mondo dei vivi ma nel mondo dei morti. E Eliseo lo vede questo momento in cui Elia passa da questo mondo in un altro mondo. Eliseo vide ciò e si mise a gridare: padre mio, carro di Israele e sua cavalleria. Padre mio, sì, era suo vero padre, perché aveva abbandonato i suoi genitori nel capitolo 19 del primo libro dei re per seguire Elia. Quindi perde suo padre. Che cosa gli resta da fare? Poi non lo vide più. Allora afferrò le sue vesti e le stracciò in due pezzi. Che è un gesto di dolore e di lutto. Li porta il lutto di Elia, che è diventato suo padre. Porta il lutto di suo padre, Elia, morto. D'altronde, come vedremo, strappa le sue vesti. Le vesti di Eliseo sono la personalità di Eliseo. C'è un Eliseo che muore in questo momento. Versetto seguente, abbiamo l'altra parte. Raccolse quindi il mantello di Elia che gli era caduto di dosso, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano. Strappa le sue vesti e riveste il mantello di Elia. ormai non è più figlio di Elia, prende il posto di Elia. È lui che è Elia ormai. E allora l'importanza della separazione, a mio parere, appare chiaramente in questo momento. È perché ha visto Elia sparire, no, nel mondo della morte, che può davvero comportarsi ormai da adulto, non più da figlio. Deve per forza. Quindi deve vivere la separazione definitiva per comportarsi da figlio primogenito e da sostituito, da successore, da nuovo Elia. Il resto del racconto vuol convincere poi il lettore che Eliseo è diventato Elia. Arriva davanti al Giordano, da solo questa volta, si raccolse quindi il mantello, poi prese il mantello di Elia che gli era caduto di dosso, percosse le acque e disse: dov'è il Signore, il Dio di Elia? Quando egli ebbe percosso le acque, questi si divisero di qua e di là ed Eliseo passò. Quindi Eliseo rifà il gesto di Elia con lo stesso mantello, riesce di nuovo a dividere le acque, a spaccare le acque e a attraversare il Giordano per rientrare nella terra promessa. Quindi ha il potere di rientrare nella terra promessa. Si potrebbe dire anche ha il potere di far entrare e rientrare nella terra promessa. Questo sarebbe un altro capitolo, 2 Re 5, Naaman il Siro, che deve proprio andare a bagnarsi dove? Nel Giordano, perché è lì che si entra nella terra promessa, è lì che lui si, non soltanto è guarito, ma si converte e torna dicendo: c'è un solo Dio, il Dio di Israele. Perciò questo gesto ha un'importanza, perciò deve andare al Giordano, può bagnarsi in qualsiasi piscina. Qui arriva al Giordano, Eliseo spacca le acque, attraversa, e quando i discepoli dei profeti che erano a Gerico di fronte al Giordano videro Eliseo, loro erano stati lì, hanno visto partire Elia e Eliseo, vengono tornare soltanto Eliseo. Quindi domanda: dove è Elia? E dissero: lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Quindi sono testimoni, no? Testimoni per loro e per noi. Poi gli andarono incontro, si inchinarono fino a terra davanti a lui e gli dissero: ecco, ci sono fra i tuoi servi 50 uomini robusti, deh, lascia che vadano a cercare il tuo Signore, nel caso che lo spirito dell'Eterno l'avesse preso e gettato su qualche monte, in qualche valle. Ma Elia era famoso per sparire di qua di là, è sparito un'altra volta, scampato, fuggito, dove? Eliseo rispose: non mandate nessuno. Ma insistettero tanto che con lui che egli ne fu confuso e disse: mandateli. Allora si mandarono 50 uomini che cercarono Elia per 3 giorni, ma non lo trovarono. Quando si tornarono da Eliseo, che si era fermato a Gerico, e gli disse loro: non vi avevo detto non andate, perché Elia ormai è Eliseo, non andate a cercare altrove, è lui. Se volete trovare Elia dovete andare da Eliseo. Allora, brevemente fatto un accenno al Nuovo Testamento, è vero che Elia appare soprattutto nella scena della trasfigurazione, ma è un personaggio importante in tutto il Vangelo di Luca e in tutta l'opera lucana, in particolare in 2 scene all'inizio degli Atti degli Apostoli: l'ascensione e Pentecoste. Se rileggiamo, no, anche il Vangelo di Luca capitolo 9 versetto 51, quando Gesù parte alla volta di Gerusalemme per essere portato via, cioè come Elia. Quindi l'ascensione di Gesù si deve capire sullo sfondo dell'ascensione di Elia, secondo il Vangelo di Luca. Cioè la personalità, la figura di Elia è una delle chiavi dell'opera lucana del Vangelo, così come degli Atti. Perché? Beh, Gesù sale in cielo, e i discepoli stanno lì a guardare e arrivano angeli che dicono: perché guardate, questo Gesù tornerà come l'avete visto partire, e così via. Poi vanno a Gerusalemme e lì ricevono lo Spirito, Chi riceve lo Spirito nell'opera lucana? Coloro che hanno visto Gesù salire in cielo e che hanno visto la nube separare Gesù dai discepoli. Quindi quelli che sono convinti che Gesù ormai non appartiene più a questo mondo, appartiene al mondo di Dio, la nube essendo il simbolo della presenza divina. Quindi quelli che sono convinti che ormai Gesù non fa più parte di questo mondo sono quelli che ricevono lo Spirito e che sono la presenza di Gesù in questo mondo. Diventano Gesù Cristo vivo, presente in questo mondo e diventano il Vangelo vissuto e proclamato in questo mondo. Penso che sia importante riprendere il racconto dell'ascensione di Elia per capire bene la scena dell'ascensione della Pentecoste, cioè avere la chiave, permetti di dire perché sono proprio i discepoli che hanno assistito all'ascensione, che ricevono lo Spirito e poi che possono proclamare la buona notizia dopo aver ricevuto lo Spirito. Sono quelli che hanno vissuto il momento della separazione definitiva, che sanno che ormai Gesù non è più in questo mondo, che se è presente è perché noi discepoli lo proclamiamo. Dico una parola di Malachia. Il libro del Siracide non dice molto, ma riprende alcuni elementi importanti. Quello che forse essenziale, no? Da capire che nell'elogio dei padri, che si ritrova alla fine del libro del Siracide, si rifà in qualche modo una storia della salvezza a partire dalla creazione, patriarchi, esodo e così via, e si passa alla storia della monarchia. E è molto interessante vedere che già per il Siracide, secondo secolo avanti Cristo, c'è la monarchia, non è la storia dei re. Sono due storie parallele, re da una parte, profeti da un'altra parte. E quando è possibile, il Siracide giustappone a un re un profeta. E quindi qui si vede benissimo che la salvezza di Israele dipende non dai re, ma dai profeti. Quindi la vera continuità nella tradizione di Israele dipende non dai re, ma dei profeti. Sono loro che sono riusciti a salvare Israele in tutti i momenti critici, non sono i re, infatti più di una volta hanno provocato le crisi e le catastrofi. Sono loro che sono accusati dai profeti di aver condotto Israele all'esilio. Sono i profeti come Osea, Amos, come Isaia, come Geremia, Ezechiele, che sono riusciti a mantenere viva la fede di Israele, a mantenere viva anche nel buio, no? Nel buio dell'esilio, a interpretare la storia nei momenti difficili per permettere a Israele di attraversare nella notte i tempi di crisi. Quindi è importante questo elemento. Gli elementi che riprende il Siracide sono abbastanza comuni, no? Il fuoco e tutto qua. Malachia, allora se passiamo a Malachia, è interessante vedere che il libro di Malachia è l'ultimo libro del canone cristiano e nella Vulgata, nella 70, traduzione greca dell'Antico Testamento, ma che conosciamo soltanto grazie ai manoscritti cristiani, l'ultimo libro dell'Antico Testamento è Daniele. Quindi uno è un po' confuso quando prende la 70 perché trova i profeti minori prima dei profeti maggiori, cioè abbiamo Osea, Gioele, Amos e così via, prima di trovare Isaia, Geremia, Ezechiele e poi l'ultimo è Daniele. E significa anche che la 70, al contrario del canone ebraico, ha fatto di Daniele un profeta. Nel canone ebraico Daniele non è un profeta, fa parte della terza parte della Bibbia, dove ci sono gli cosiddetti scritti, i Salmi, Giobbe, il Cantico dei Cantici, Ruth, Esther e così via, le cronache, Esra, Neemia e Daniele. Quindi si trova lì alla fine, proprio alla fine, no? Nei libri meno importanti. mentre nella 70 si trova proprio alla fine. Perché? A causa del capitolo 7, che parla del figlio dell'uomo. Quindi la profezia di Daniele conclude l'Antico Testamento nella 70 perché prepara la venuta del figlio dell'uomo nel Nuovo Testamento. Nel canone cristiano, la Vulgata, diciamo, la tradizione latina, non la tradizione greca, l'ultimo libro è Malachia, a causa degli ultimi versetti. Leggiamo gli ultimi versetti. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale in Oreb ordinai statuti e decreti per tutto Israele. Qui abbiamo una funzione importante dei profeti nel canone ebraico e nella Bibbia ebraica, cioè il profeta non è tanto il personaggio che ha una visione del futuro, no, anche ogni tanto una visione del futuro, del tempo della salvezza, il tempo messianico, ma è uno dei primi compiti del profeta nell'Antico Testamento è di rammentare a Israele la legge di Mosè, quindi di guardare verso il passato, non verso il futuro. Ricordatevi di Mosè, sono custodi della tradizione mosaica, ricordatevi di Mosè. Però c'è l'altro aspetto, sono giustapposti, come c'è Mosè da una parte e Elia, è il testo dell'Antico Testamento dove li troviamo insieme, funzionati insieme, come nella trasfigurazione. Ecco, vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il grande spaventevole giorno dell'Eterno, egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché io non venga a colpire la terra di completo sterminio. Quello lo ritroviamo ben evidentemente nel Vangelo di Luca, e perciò si trova qui, perché apre la porta al Nuovo Testamento quando l'arcangelo Gabriele appare a Zaccaria annunciandogli la nascita di Giovanni Battista, riprende proprio queste parole, Luca 1:17. Ma il gentile San Luca, come parecchie volte, non cita tutto il versetto, taglia l'ultima parte, no? Affinché io non venga a colpire la terra di completo sterminio. Questo no, non piace tanto al gentile San Luca, quindi taglia. E significa che per il Vangelo di Luca Giovanni Battista è proprio Elia. Vi manderò Elia che riconcilierà le generazioni. Eh sì, quindi è Giovanni Battista che farà quello che qui è detto di Elia. E quindi, ultima domanda alla quale vorrei rispondere, perché abbiamo Mosè e Elia ed Elia accanto a Gesù durante la scena della trasfigurazione, no? Qual è il ruolo? Elia si capisce meglio perché lui viene prima degli ultimi tempi, quindi quando arriva Elia arriva il tempo della salvezza, arriva il tempo messianico, arriva la fine dei tempi, no? Quindi se Giovanni Battista è Elia significa che arriva il momento del compimento delle promesse. E se Elia appare accanto a Gesù, significa che Gesù, che ha annunziato la sua morte, è il Messia annunziato dall'Antico Testamento e che sarà il Messia nella sua morte e la sua risurrezione, con le sue sofferenze. È un Messia sofferente. Elia conferma, è proprio lui. E Mosè? E lì è un po' più difficile, ma spero che possiate ancora fare questo breve sforzo con me. Perché Mosè? Perché Mosè, alla fine del libro del Deuteronomio, quando lui sta per morire, guarda caso, dall'altra parte del Giordano, proprio lì, quasi lì, all'altra parte del Giordano, vicino a Gerico, dove va a morire Elia, è lì che muore Mosè. Lui si sceglie anche un successore che deve, no? Come Elia ha scelto Eliseo, Mosè ha un successore, Giosuè. che deve far entrare il popolo eletto, il popolo di Israele, nella terra promessa. E Giosuè fa entrare il popolo di Israele nella terra promessa, no? Attraversando il Giordano vicino a Gerico. Giosuè significa in ebraico il Signore salva, che è il significato di un altro nome che conosciamo bene, Gesù. Giosuè è la forma ebraica del nome, Gesù è la forma aramaica e poi greca del nome. Quindi Mosè appare accanto a Gesù nella scena della trasfigurazione, secondo me, per dire: ecco Giosuè, Gesù. È lui che vi farà entrare nella terra promessa nella sua passione e nella sua risurrezione. Cioè, questo è il vero esodo, questo è il vero momento in cui si attraversa il Giordano per entrare nel regno dei cieli, per usare il vocabolario dei sinottici, o la vita eterna, per usare il vocabolario di Giovanni, per esempio nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Quindi Elia dice: è il Messia, perché sappiamo che lui deve venire prima del Messia per preparare le sue vie, e Mosè, perché dice: questo è proprio il Giosuè, Gesù, che aspettate per entrare nella terra promessa. Grazie tante della vostra pazienza. Beh, nonostante la fatica, ci sono alcune domande? Sono pronto io a rispondere. Sì, c'è nel Nuovo Testamento una tecnica midrashica. Per esempio, i Vangeli dell'infanzia in Matteo, no? Sono scritti secondo questi criteri. In Luca non direi tanto, è piuttosto una tecnica di allusione, no? Di allusione, cioè di rileggere figure dell'Antico Testamento nelle figure del Nuovo Testamento, o di presentare le figure del Nuovo Testamento alla luce di quelle dell'Antico Testamento. Un po' come autori moderni, Umberto Eco è famoso per questo, no? Quando presenta un personaggio, ci sono 3, 4, 5, ogni tanto 10 dietro, no? Perché lui ha una biblioteca in mente e quando descrive un personaggio gli dà tratti di altri personaggi. Nel Nuovo Testamento non è un gioco, come forse lo può essere ogni tanto per Umberto Eco, ma è un modo di inquadrare la personalità, no? Allora Gesù è Elia che porta al suo culmine la missione di Elia. In Matteo molto spesso si dice che Gesù è un nuovo Mosè. A mio parere no, è un nuovo Giosuè che attraversa il Giordano, che compie miracoli per conquistare, caccia i demoni, conquista la terra e poi proclama le beatitudini, come Giosuè ha distribuito la terra, no? Beati i poveri, perché a loro il regno, di loro è il regno dei cieli. Cioè Giosuè ha distribuito la terra, Gesù, nuovo Giosuè, distribuisce il regno a chi appartiene, cioè poveri di spirito e così. Quindi è una rilettura con un retroterra culturale che è quello delle figure bibliche. La seconda domanda, sì, da una parte è vero, no, che si potrebbe dire: ma perché non ho perdonato ad Acab? Sì e no? Quello che è importante lì è il sangue. Il sangue è sacro, e nella mentalità dell'Antico Testamento, se sangue scorre, ci vuole necessariamente un tipo di riparazione uguale. E quindi il re Acab si è meritato quello che gli capita. E è vero che non è stato giustiziato per questo motivo, non muore in una battaglia, è colpito da una freccia durante una battaglia, no? E arriva a casa senza sangue e muore perché ha perso tutto il suo sangue. E il racconto biblico vede lì un parallelismo. Come Naboth è stato ucciso, ha perso il suo sangue, così, nello stesso modo, Acab è morto perché ha perso il suo sangue. A una morte violenta corrisponde un'altra mia morte violenta. Perché sì, ci vuole, è necessario ristabilire la giustizia a favore della vittima. E questo principio lo ritroviamo fino al Nuovo Testamento. Ecco, no? Cioè il diritto della vittima è molto importante. Per noi il colpevole, no, deve essere punito o non punito. No, prima di tutto è la vittima che conta. E viene a ristabilire il diritto della vittima. E Elia difende il diritto della vittima, che è Naboth. È come nella parabola del buon samaritano, no? Che conosciamo così bene. Allora lì trionfa unicamente il diritto della vittima. Chi aiuterà la vittima? Nessuno si chiede chi è il colpevole, dove sono i briganti, dobbiamo avvertire i carabinieri, bisogna fermare questi mascalzoni. Nessuno si preoccupa di avvertire, di telefonare alla polizia. E non si sa se i briganti sono stati arrestati o no. È importante non impedire ai briganti di colpire di nuovo, però prima di tutto bisogna occuparsi della vittima. È la stessa cosa che gli accade, basta leggere il secondo libro dei re, anche lei muore precipitata dalla finestra, no? Quando passa Jehu, è portata nello stesso luogo e i cani leccano anche il sangue di Gesabele. Dove hanno leccato il sangue di Naboth? Breve notizia, anche se non corrispondono sempre i luoghi, ma va bene per la Bibbia, proprio stessa giustizia, perché sono entrambi colpevoli. Prima domanda, è vero che Acab si pente, e allora la risposta è da leggere forse attentamente, no? Dio, la parola del Signore si rivolta ad Elia, il Tishbita, dicendo: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura mentre egli è in vita, ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Cioè la dinastia finirà non con lui, ma con suo figlio. Perché la prima cosa è che non soltanto lui finirà, ma anche la sua casa, la sua dinastia. E quello che accade con Accasia, che sarà ucciso da Jehu, no? Quindi breve sfumatura, sì, no, che sono sempre riletture della storia, no? Vedono nella fine della dinastia una conseguenza dei peccati, dei crimini di Acab. La seconda cosa è che siamo sempre nel mondo dei racconti popolari, no? E quindi cioè, i racconti su Elia sono un po' come i fioretti di San Francesco, no? Che hanno un altro colorito, evidentemente un'altra atmosfera, ma così, no? Sono leggende, no? Sono leggende. Allora è vero che San Francesco ha fatto crescere rose durante l'inverno, sì o no? E così via, no? Così del genere. E sono lì per soprattutto mettere in risalto le qualità particolari di un profeta e la potenza del profeta. Allora se uno manda soldati a prendere Elia, lui li uccide col fuoco che fa scendere dal cielo. Io non c'ero, non posso dire che sia. Quindi è un racconto che manifesta la potenza. Cioè il re è impotente, non riesce a farlo venire, lui viene solo se lo vuole. Un po' come nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, quando arrivano i soldati, chi cercate Gesù di Nazaret? Cadono tutti per terra, due volte, è soltanto la terza volta che Gesù, sono io, prendetemi. Quindi è lui che lo vuole, quindi lo possono prendere quando lui lo decide. Anche la stessa cosa qui, è quando lui lo decide, o quando il capitano un po' più intelligente fa la domanda giusta, al momento giusto, rispettandolo, non vuole prenderlo per la forza. Allora lì cambia strategia, allora lui acconsente di andare a trovare Acasia. Quello. Quindi penso che sia importante capire la logica del racconto e non pensare che i racconti siano una specie di filmato, che corrispondano esattamente a fatti accaduti come sono raccontati. Sì, sì, poi soprattutto un racconto normalmente mette in rilievo un un punto. Cioè, non vuol parlare della misericordia di Dio, vuol mettere in risalto il fatto che Elia sia colui che decide quando andare, quando non andare, no? Allora, se per quello bisogna far morire 200 soldati, vabbè, stanno lì. Sì, sì, nella tradizione ebraica si parla dell'ascensione di Mosè, si parla dell'ascensione di Elia, no? Sì, perché sono stati portati via. Mentre la Bibbia comunque dice che Mosè sia morto, no? Perché è stato sepolto e nessuno sa dove è la tomba se non Dio. C'è una tomba di Mosè menzionata nel capitolo 34 del libro del Deuteronomio. Nella tradizione rabbinica, la tradizione giudaica posteriore, c'è il racconto dell'ascensione di Mosè, no? Come l'ascensione di Elia. Sì. Sono tradizioni posteriori. Sì. L'abito non fa il monaco. Già nel Nuovo Testamento Gesù critica, no, i farisei che hanno lunghe maniche e così via, no? Cioè, c'è un vestito che certamente nell'Antico Testamento rispecchia la personalità di chi lo porta, e poi c'è chi ha solo il vestito, no? Certamente questo è sicuro, no? Non c'è, ci vuole un po' di buon senso, no? La seconda volta, sì, marito, beh sì, certamente, ma se vediamo anche parecchi testi dell'Antico Testamento, no? E soprattutto i capitoli, il primo capitolo, il secondo capitolo della Genesi, cioè, uomo e donna sono uguali. Cioè, il primo capitolo è forse ancora più chiaro, perché Dio crea l'uomo e la donna nello stesso momento, a sua immagine. Non ci sono due immagini, ce n'è una sola. Ce n'è una sola, uomo e donna creati. Se c'è disuguaglianza, se c'è padronanza, è una conseguenza del peccato, lo dice anche abbastanza chiaramente il terzo capitolo della Genesi, dopo la colpa, si può dire così, o l'errore, non so come dire, no? Il famoso racconto del capitolo 3 della Genesi, in questo momento che c'è qualcuno che domina sull'altro. Il terzo problema della ricchezza, sì, il problema sì, è tanto di sapere chi ha la ricchezza, ma sapere che usarla. Cioè, anche il Vangelo mostra, e soprattutto gli Atti degli Apostoli, che sono mezzi di condivisione, di solidarietà. E anche la prima comunità cristiana, nella prima comunità cristiana, è un ideale, evidentemente, forse anche la scena un po' idealizzata da Luca che riprende comunque alcuni elementi del libro dell'Deuteronomio, capitolo 15, diceva che in questa comunità non c'erano poveri. Non c'erano poveri perché si aiutavano gli uni gli altri. Quindi esisteva un sistema, un meccanismo di solidarietà che permetteva a tutti di sopravvivere. In quel momento la comunità cristiana era molto piccola, si conoscevano tutti, e quindi era un po' più facile. Come vivere questo a livello della globalizzazione attuale? Questo è un altro problema, evidentemente. Però penso che l'idea fondamentale, che i beni comuni, cioè prima di tutto ce ne sono abbastanza per tutti. Quella è l'idea fondamentale della Bibbia, anche della moltiplicazione dei pani. Infatti c'è abbastanza per tutti, c'è abbastanza. E nel libro del Deuteronomio si dice: Dio ha benedetto questa terra, la terra promessa. Si potrebbe dire lo stesso della nostra terra, del nostro universo: Dio ha benedetto, c'è abbastanza per tutti. Non è sempre distribuito bene, questo è un altro problema. Quindi il problema è dei meccanismi di distribuzione, su quello che bisogna riflettere. E se abbiamo un racconto come quello della vedova di Sarepta, la moltiplicazione di pani, poi Eliseo e così via, è per dirci che esistono meccanismi, basta trovarli e applicarli. Cioè è possibile, non è che sia impossibile far vivere tutti in un modo dignitoso, è possibile. E il messaggio della Bibbia è proprio quello: è possibile creare una comunità umana dove tutti possano vivere bene e felicemente. Esistono i mezzi, esistono le condizioni. prima di tutto non esisteva la Bibbia, esistevano rotoli, rotoli separati. Beh, quindi esisteva una biblioteca. Che cosa c'era nella biblioteca al tempo, diciamo, di Davide? Che cosa c'era nella biblioteca un po' prima dell'esilio? Che cosa c'era nella biblioteca dopo l'esilio? Sappiamo che il canone, come lo conosciamo, è stato stabilito soltanto nel IV secolo dopo Cristo. E che ci sono discussioni nelle comunità cristiane e nella comunità ebraica, nel Talmud, proprio di sapere se il libro dei Proverbi è ispirato o non ispirato, se il Cantico dei Cantici è ispirato o non ispirato, se l'Apocalisse fa parte del Nuovo Testamento o no, se il libro della Sapienza deve essere nel Nuovo Testamento o nell'Antico Testamento. Quindi, qual è l'insieme? Poi, come sappiamo, la Bibbia ebraica non contiene tutti i libri che conosciamo e non sono nello stesso ordine, quindi questo insieme, no, di cui ho parlato, nel quale rimettere tutti gli elementi, non è lo stesso, quindi la sinfonia non è la stessa. Certamente avevano un approccio un po' diverso, ma sapevano, ci tenevano tanto perché ci hanno accordato autorevolezza a tutti questi libri, gli altri invece no. Non sono entrati nel canone. Accade questo con tutti i personaggi della Bibbia, direi anche con Gesù Cristo, no? Cioè, che Gesù Cristo sia un uomo come noi tutti, bene, è qualcosa di difficile da accettare, no? Ah, ma no, non è esattamente come noi, no? Lui è più perfetto e così, no? Cioè, nel mondo cristiano medio, Gesù Cristo è una specie di essere fra il mondo divino e il mondo umano. Cioè, come diceva alcuni, il cristiano medio vive di monofisismo. Sono monofisiti. Cioè, Gesù ha una sola natura particolare, superiore alla nostra. È un essere straordinario. Monofisismo è un'eresia condannata nei primi secoli. Gesù ha una sola natura, no? E nella teologia ortodossa ne ha due, no? Natura umana, natura divina, una sola persona, due nature, quindi una sola, no? Monofisica. E questo che accade anche con Elia, quindi era importante ogni tanto richiamare che lui non era una personalità al di sopra della normalità, no? Aspetti normali, e già nella Bibbia si mette in risalto le sue qualità, fa delle cose che nessun altro fa. Beh, è un po' come nelle leggende su San Francesco, no? Lui compie prodezze, si potrebbe dire così, che nessuno riesce a compiere, no? E quindi c'è sempre una tendenza nella pietà popolare, no? Ad esaltare le figure di rilievo, e questo comporta sempre un certo pericolo, perché significa che il nostro sogno è di andare anche in questa direzione, di vivere in un modo diverso e in un mondo diverso del nostro, che la salvezza non è di qua ma in un mondo diverso, al di sopra. La Bibbia, nelle sue parti più essenziali, no, dimostra che il mondo di Dio si incontra nel mondo più quotidiano e più banale, non fa parte delle esperienze straordinarie, delle esperienze eccezionali che sono di un mondo eccezionale, cioè gli eroi, cioè per far parte della storia della salvezza nel mondo biblico, antico come Nuovo Testamento, non è necessario essere un eroe, nemmeno un eroe di virtù. Perciò c'è un Giacobbe che è un ingannatore, perciò c'è un Davide che è adultero, e così via. La salvezza passa anche attraverso l'imperfezione umana. Cioè, la Bibbia non è la Bibbia riservata a un mondo di perfetti, è fatta da persone imperfette, perché il nostro mondo è imperfetto. E quindi la salvezza passa attraverso persone imperfette. Quello è il messaggio importante. Quindi non è riservato a personalità eccezionali. Si potrebbe dire persino Gesù Cristo, quando si è fatto carne, si è fatto in perfezione, perché la nostra condizione è condizione imperfetta. E carne, no, la parola utilizzata da Giovanni 1,14, si è fatto carne, abitato fra di noi, si potrebbe tradurre in vocabolario moderno, si è fatto in perfezione, ha preso su di sé tutta l'imperfezione della condizione umana. E così ci ha salvato, perché noi siamo imperfetti nella nostra condizione umana. Non c'è bisogno, non occorre uscire dalla condizione umana per essere salvati. La salvezza si fa all'interno della condizione umana. Che miracoli nella Bibbia occorrono soltanto in momenti molto particolari. Ce ne sono durante l'Esodo, che è l'inizio della storia di Israele come nazione, come popolo e come nazione. Ce ne sono con Elia ed Eliseo, che è il momento in cui Israele stava al crocevia e poteva scegliere fra Dio e Baal. Quindi ci sono miracoli. E ci sono miracoli nel Vangelo, perché è un momento particolare della storia della salvezza. Quindi i miracoli hanno come scopo, penso, no? Di evidenziare l'importanza del momento in cui avvengono. Sono segni, per utilizzare il vocabolario del Vangelo di Giovanni, no? Sono segni da decodificare. Cioè, quello che importa non è tanto il miracolo come tale, ma quello che indica, cioè che c'è un momento essenziale della storia di Israele. E i miracoli esistono soltanto perché ci crede. L'esempio più chiaro è la risurrezione di Gesù Cristo. Gesù Cristo si manifesta a chi? Ai discepoli. Poteva provare di essere risorto, doveva apparire a Pilato, doveva apparire ai sommi sacerdoti, doveva apparire alle folle, a coloro che l'aveva deriso. Appare solo a chi già crede o è pronto a credere. Quindi il mondo del miracolo non può esistere al di fuori almeno di una fede nascente. Non esiste al di fuori. Beh sì, ci ha creato così. Se ci avessi voluti diversi ci avremmo creati perfetti, ma non ci ha creati perfetti, cioè ci ha creati come persone in via verso. Quindi abbiamo un percorso da fare, che è il percorso della libertà. Se fossimo già arrivati alla meta, non ci sarebbe percorso da fare. C'è una risposta molto semplice che viene dalla linguistica, cioè nessuna parola ha un significato fuori dal suo contesto. Quindi la parola Baal ha questo contesto che diventa negativo, la parola Adonai ha un contesto positivo che ne fa la traduzione del tetragramma. Quindi ogni parola è da ricollocare nel suo contesto storico e ambientale. È l'unica risposta che posso dare.
L'idea di che sia inalienabile nasce da questo?
Si è spiegata così, si giustifica così. Si giustifica persino col racconto di Giosuè, a partire dal capitolo 13 fino a più o meno 18, dopo aver conquistato la terra, Giosuè distribuisce la terra alle 12 tribù e all'interno delle 12 tribù distribuisce la terra ad ogni clan. Quindi significa che la terra è stata data da Dio al tempo di Giosuè, e perciò è un diritto sacro. Però questo fa parte della mentalità antica, e si ritrova anche altrove, no? Che il bene della famiglia è proprietà della famiglia e transgenerazionale. Quello che nel diritto di oggi è un po' più difficile, no? Si ritrova qualche traccia, però è quasi sparito questo. Uno può vendere la casa, uno può vendere il campo. Sì, ci sono altri diritti fondamentali, e quello che è il messaggio della Bibbia, che alcuni valori, alcuni beni, no, bisogna definirli secondo le culture, secondo i tempi e così via, ma alcuni beni non possono essere venduti, sono inalienabili, perché fanno parte della personalità. Mi ricordo di aver fatto questa conferenza, così, no, avevo parlato di la vigna di Naboth, e c'era un professore di